dal Vangelo di Luca. In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati». Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione.
Il Vangelo assumerà il volto del risorto alla fine, il corteo che ci porterà nella morte sarà incontrato dal risorto che dirà: «Figlio mio, alzati». E sarebbe bello stare così in silenzio su questo Vangelo tutta sera e sentire comunque il passaggio lieve del Vangelo accanto a un funerale e l'annuncio della resurrezione dei morti. Come sarebbe più logico raccontare in questa sera le storie umanissime dei nostri funerali, cioè quello che sta dietro, la fede, la paura, la poca fede, la speranza, le domande, i tanti amici che salutiamo qui nei funerali. E riascoltare le parole della fede, le parole che la rivelazione cristiana dice sulla morte, o penetrare i misteri cristiani, dei sacramenti cristiani. Ma sono tutte cose, mi pare, che facciamo tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia. Proclamiamo la sua morte finché egli venga. E il discorso sulla resurrezione, nel discorso non si può aprire bocca da cristiani senza parlare di questo. Ma sarebbe comunque bello in queste occasioni del Triduo continuare a parlare comunque di queste cose di fondo, certo più interessante che non quello che vi propongo questa sera, che chiedo scusa a qualcuno, sembrerà molto banale, parlare di pratiche burocratiche esterne, banali, che si mettono in atto attorno ai funerali. Ma noi sappiamo, è la fede che ci fa valorizzare l'umiltà della nostra umanità, che si gioca nelle pratiche più semplici, lo sappiamo, no? E i significati stanno nei gesti degli uomini e la cosiddetta cultura, che è in gran parte una cultura materiale, una cultura di gesti, di pratiche, di protocolli, no? Di ripetizioni, di tradizioni, no? In realtà è la cultura che veicola il senso delle cose, e il senso delle cose è il luogo in cui il Vangelo passa. È importante, secondo me, che noi non siamo ingenui, e invece mi sembra che lo siamo, siamo molto. Cioè noi rischiamo di proclamare le verità cristiane e di fare delle pratiche pagane, no? Senza saperlo, senza accorgerci. E un po' alla volta il discorso cristiano lo troviamo vuoto, come per incanto. Ha dentro più niente, capite? Non ha più dentro i gesti, i significati concreti, l'organizzazione, i soldi, gli spazi, i tempi. Non ha più dentro la nostra carne, il nostro mondo, no? Noi sappiamo, per parlare, io volevo in queste due sere così comunicarvi qualcosa, perché noi preti siamo sempre in mezzo a ste robe qui e abbiamo l'impressione ogni tanto che la gente invece non si accorga. Quindi io volevo comunque proprio in un'agendina presa sul carro funebre indicare due o tre cose, no? Circa le evoluzioni in corso sui funerali, no? Partendo da una considerazione che penso condividiamo facilmente, cioè il fatto che la morte e il trattamento dei morti, in qualsiasi maniera lo si faccia, più o meno sbrigativa, è una dimensione della vita degli uomini, è una dimensione della vita quotidiana degli uomini, e seppellire i morti è da sempre un'attività significativa delle città umane. E questa pratica di seppellire i morti comporta tutta una serie di atti pratici, e sono retti da regole, da procedure, da costi. E queste pratiche veicolano tradizioni, significati e riti. E quello che si dice è un evento simbolico, cioè il cui senso è da comprendere in rapporto a tutti gli altri gesti, eventi, significati, riti che costituiscono la città umana. Cioè il seppellire i morti fa sistema con la maniera di vivere la civiltà in quel momento, in quel posto. Questo vuol dire che è simbolico. Basterebbe già questo per vedere la superficialità con cui noi consideriamo quella faccenda come una faccenda. No, non è una faccenda. Certo che è una faccenda, ma dice in qualche maniera di tutto. Seppellire i morti ha avuto nella storia delle città umane ruoli e significati molto diversi. In certe epoche e civiltà è stato un gesto al centro della vita della città, in altre epoche e culture un gesto che è messo ai margini. E siccome noi appunto siamo stati abituati da una civiltà secolare che il rito dei morti era il nostro, quello cristiano, non ci stiamo accorgendo che in realtà il rito cristiano sta diventando totalmente marginale. Cioè questo è uno degli aspetti della secolarizzazione, stiamo imparando a vivere da cristiani in città secolarizzate, no? E allora, che posto ha il seppellire i morti in queste nostre città? E i cristiani come seppelliscono i loro morti in queste città? Molti di noi hanno visto nel corso della loro vita cambiamenti profondi anche in questi gesti di culto dei morti e rischiano di non avere consapevolezza dei cambiamenti che avvengono nelle pratiche, nei costumi funerari, che incidono profondamente sui loro modi di credere e di celebrare la morte. E quando il singolo è coinvolto da questo evento, appunto, che tra l'altro in genere spiazza anche per una serie di aspetti di cui abbiamo parlato tante volte, perché a ste robe non siamo preparati, perché non abbiamo gli spazi in casa, eccetera, perché i bambini non devono sapere, tutte queste robe qui, appunto, che sono tipiche nostre, capito? Quando siamo coinvolti si telefona all'impresa funebre, no? E poi fa tutto lei. Allora forse vale la pena che il prete che ha un servizio nella comunità particolare, anche in questo campo, riferisca nella sua esperienza. ed è bene che informi la comunità su alcune cose. E anzitutto, vedrete che dirò le cose proprio come fossi funzionario del comune, impressiona per esempio il numero di operazioni mortuarie che una città mette in atto e di cui noi non... cioè diciamo sono robe burocratiche, no, certo burocratiche, ma fanno passare dei significati, dei valori, no? Cioè la morte è circondata tra noi uomini da una serie di regole, da protocolli, da gesti, sono quegli atti materiali e giuridici che sono legati al decesso, la morte e la sua constatazione, non è che uno muore, lo prendiamo, lo mettiamo nell'armadio. Lo statuto del cadavere, che statuto ha il cadavere nella città umana? E posso fare uno spezzatino? Le conseguenze giuridiche del decesso, quando uno è morto, continua a lasciare dietro qualcosa che nella città va sistemato. E proviamo a indicare queste due o tre robe così. Quando muore qualcuno, la città invia un medico in qualità di ufficiale di stato civile, il quale deve compilare l'atto ufficiale di constatazione della morte. Non tanto per certificare che magari viene sepolto uno che è ancora vivo, oggi non è un problema, credo che nessuno più, spero, abbia paura di sta roba qui, no? Ma perché la morte ha una serie di conseguenze giuridiche, è un evento sociale. Bisogna dichiarare uno morto. E dichiariamo anche se cambia domicilio, immaginati quando smetti di essere tra noi, ci vuole un atto ufficiale. La società poi dà anche uno statuto giuridico al cadavere, non se ne può fare quello che si vuole, viene protetto da certe garanzie perché venga rispettato. E per esempio le norme, se voi volete imbalsamare un vostro caro o trattarlo anche solo, ci sono delle regole, non è che si può far tutto. Il trattamento, la toilette del cadavere è regolata. Così come l'autopsia, quando si rende necessaria, o, per esempio, la bellissima, complicata, delicata operazione pratica dei trapianti, no? E queste sono tutte operazioni, tra l'altro questa qui dei trapianti è certamente una delle possibilità morali più alte che ci siano, e nello stesso tempo, lo sappiamo bene, più delicate che ci siano, perché gli organi non devono essere morti per essere trapiantati. Allora il problema è di tener vivi degli organi, essendo sicuri che è morto lui. Certo, l'ideale è tirargli via gli organi quando è vivo ancora lui, però non si può, punto. No. Ci sono anche in terzo luogo delle conseguenze giuridiche del decesso, per esempio nel caso di morte violenta o sospetta, la società indaga, si pone il problema delle sue cause e delle eventuali responsabilità, interviene con un ufficiale di polizia, un medico legale a cui può seguire l'autopsia, un processo e diverse procedure penali, no? Senza parlare di tutto il problema dei testamenti, del testamento, no? L'espressione della volontà del defunto, soprattutto quando le conseguenze in maniera patrimoniale sono complicate. Allora, questo, vedete quante operazioni attorno alla morte e al morto che vengono fatte. Vengono fatte seguendo delle leggi. E vedete come attraverso queste leggi, in realtà, il senso del corpo, della giustizia, del posto del morto nella città, si traducono in queste leggi. L'organizzazione dei funerali. Per funerali, per dirlo così in termini appunto, mentre giro in macchina, cosa sono i funerali? È l'insieme dei gesti che si svolgono tra quando uno è morto e quando il corpo ha la sua destinazione definitiva, riconosciuta, che è la sepoltura o la cremazione. Anche lì non è che uno può far sparire il corpo. È interessante questo, no? In qualche maniera la società dice... io devo controllare se tu l'hai bruciato, se tu l'hai inumato, se tu l'hai sepolto, appunto, no? Perché sennò diventiamo animali, è la giungla. Cioè la dignità dell'uomo viene difesa anche nello statuto giuridico del cadavere, no? Queste operazioni, i funerali appunto, comprendono delle operazioni tecniche, per esempio il trasporto del corpo, la chiusura nella cassa e le operazioni di sepoltura o di cremazione. La società sta roba qui la deve organizzare, no? Deve dire come si fa. No? Comprende questi atti tecnici, chiamiamoli così, e comprende poi degli atti rituali o cerimoniali in casa, eventualmente, se si può, nelle chiese, i luoghi di culto comunque, nelle camere mortuarie o più modernamente le case del commiato, perché la morte va eliminata anche nelle parole, no? Nei forni crematori, che si organizzano sempre più, no? Nei cimiteri, sapete che i cimiteri o luoghi della sepoltura non sono nati con l'uomo, cioè l'abitudine di raggruppare i morti è una scelta di certe culture, no? Ci sono ancora oggi molte culture dove si pratica la sepoltura clanica, fuori dalla tenda individuale. L'uso di riunire i morti è in qualche maniera legato allo sviluppo delle città. Le necropoli sono un'espressione viva delle civiltà antiche. In epoca moderna, voi sapete, i nostri cimiteri monumentali romantici, no? Con le statue che piangono, col cipresso vicino, col giardino, no? Questa idea romantica del cimitero, i nostri cimiteri monumentali, no? E sapete che anche a Bergamo molte tombe sono in vendita, perché non ci sono più degli eredi, non interessa più a nessuno, no? Le tombe se ne costruiscono sempre meno, perché si va sul pacchettino, no? Va sul risparmio. E comunque in genere, nella nostra epoca, con lo svilupparsi urbanistico, e continua a dire al posto dei cimiteri non c'è più, è presente il caso del cimitero di Redona. Io quando sono arrivato qui qualche anno, buttato lì, ma c'era una cultura così sviluppata che hanno capito subito tutti cosa si proponeva, no? Adesso ci sono lì le sterpaglie, la prostituzione, vanno dentro a dormire, poi mettono sull'eco la foto del materasso nell'oculo, tutti scandalizzati, oh, 30 anni, che c'è questo degrado, senza che nessuno ci pensi, io. Però anche lì si è costruito una ditta di camion, poi l'impresa delle macchine, il terreno era della parrocchia tra l'altro, in base a migliaia di macchine è diventata Los Angeles, no? Il cimiterietto è lì, un buco per i topi in pratica, e un bel giardino di azalee, marce. Ma appunto noi abbiamo allargato le città, non considerando che il cimitero fosse una cosa che valeva la pena di valorizzare, no? E poi il crescere delle preoccupazioni igieniche è apparsa la necessità di definire un regime giuridico applicabile alla costruzione e gestione dei cimiteri, a partire fin da Napoleone. Al mio paese il cimitero era lì proprio in giro alla chiesa. Bellissimo, no? È un po' più rialzata del resto, c'è un gran piazzale, c'erano neanche i morti, no? e Napoleone li ha fatto portare tra Calcinate e Mornico, 1,5 chilometri, campagna, vabbè, poi lì ci vanno tutti i giorni, quindi è salvata l'umanità della cosa, è proprio la discarica, no? Per l'igiene. I morti poverini, se sono messi in terra, sono la roba più igienica che c'è, no? Sono più sporchi i vivi, evidentemente. Dopo con tutte le rincorse, capito, questioni di igiene vanno lontane, poi però li dobbiamo conservare, quindi li sigilliamo in modo che restano lì 50 anni intatti. Cioè, ma se noi pensiamo a queste cose che facciamo, no? Allora, una città che organizza i funerali organizza tutti i gesti tecnici, poi gli atti rituali o cerimoniali in casa, nei luoghi di culto, nelle camere mortuarie, nei forni crematori, nei cimiteri, il tutto in un quadro giuridico complesso, molto complesso. Sapete che la gestione di un cimitero, lo spostamento di un cimitero, ma anche è un'attività notevolissima, un cimitero come quello di Bergamo, dà lavoro a un sacco di persone e sono una serie di operazioni tutt'altro che semplici, tutt'altro che facili. Queste pratiche e queste disposizioni giuridiche esprimono una mentalità, traducono degli atteggiamenti umani, no? Sono coerenti con la cultura di una città, cioè del modo di costruire la nostra città e di praticare la nostra umanità nello scambio civile e sociale, no? E questi atteggiamenti hanno conosciuto, nei confronti di queste pratiche funerarie, delle profonde evoluzioni. È come la faccenda della macchina, no? Della tecnica in complesso. Cambia l'uomo. Anche le pratiche funerarie esprimono un cambiamento dell'uomo e lo cambiano. Difatti, se voi pensate, quali sono i fattori di questi cambiamenti? No. Beh, i fattori di questi cambiamenti sono esattamente i fattori costitutivi della civiltà moderna, della modernità. Ve ne cito due o tre. Uno è evidentemente il progresso della medicina complessivamente e l'introduzione forte della scienza, della tecnica, anche riguardo alla malattia, alla morte, l'allungamento della durata della vita crea l'illusione che la morte possa in qualche modo essere continuamente rimandata e la morte ha sempre più un carattere inaccettabile. Quindi il rifiuto della morte, no? La considerazione o la banalizzazione della morte è profondamente legata al predominio del rapporto con la realtà condizionato dalla scienza e dalla tecnica. E senza parlare di tutta l'evoluzione scientifica che ci ha allontanato dal fatto che si viveva tutti i giorni, che moriva il coniglio, c'era la mortalità infantile, la morte era di casa, appunto, no? Abbiamo costruito una civiltà asettica, come le piastrelle dei nostri bagni, la nostra città fatta di piastrelle, pulite, capito? Dove ci si specchia, cioè manca di profondità, capito? Di mistero. E questo è uno. Un altro fattore che cambia le pratiche mortuarie è la famiglia nucleare, è l'atomizzazione della cellula familiare e la dissociazione tra le generazioni. I giovani e gli adulti non vivono più insieme alle persone anziane e quindi la morte diventa una realtà sconosciuta, meno naturale, e la morte è più individuale. Questa è la terza caratteristica evidente. Il rafforzarsi dell'individualismo o la fragilità dei legami, delle storie. E i riti funerari sono per natura loro degli atti collettivi. Così anche, quarto elemento che sarebbe da considerare per capire come cambiano i riti funerari, è lo sviluppo del modello urbanistico, che è caratterizzato dal comfort, ma anche dalla piccolezza degli appartamenti, per dirne una, che difficilmente permettono di ospitare i defunti. Non sono certo costruiti per prevedere che qualcuno può morire in casa, i nostri appartamenti, no? E comunque lo stile di vita urbano spezzetta i luoghi, i tempi, li specializza, li separa. Per cui quando si muore si va nello stabilimento dove si muore, capito? Si viene consegnati all'impresa che si interessa dei morti. Per cui la maggioranza delle persone muoiono negli ospedali, i quali tra l'altro dichiarano che con la morte loro non hanno niente a che fare, difatti prendono degli sgabuzzini o dei sotterranei e cacciano lì i morti. No, perché non c'è appunto il reparto dei morti, è ridicolo. E non è possibile che ogni reparto preveda la morte, o che la gente stia decentemente accanto a un corpo morto, no? E poi evidentemente il fattore più generale, per alcuni versi più profondo, di questo mutare dei riti funerari è il declino delle credenze e della pratica religiosa. E in particolare la crisi del senso cristiano della morte. Cioè la morte ha un carattere sempre più inaccettabile e quindi lo si espropria sempre più, o fatale, e quindi è una cosa naturale, banale, cioè è la fine, capito? Quindi studiamo il sistema migliore di sistemare tutto. Cioè gli uomini di questa città non vivono i funerali come il rito di accompagnamento del defunto verso un altro mondo nel quale si spera di ritrovarsi. Ma neanche immaginare sta roba. Cioè quando si fa il funerale qui, quando si è usciti, il morto viene piazzato lì contro la siepe e la gente si saluta, se avesse lì il telefonino a 3 metri si comunica dove deve andare a fare la spesa, cosa deve fare, capito? Il morto è finita, capito? Cioè non è che quando si esce in qualche maniera si circonda il morto, lo si accompagna come fosse un viaggio misterioso, capito? Un incontro. Dice, adesso ti porto là, poi vengo a trovarti. Prete, finita la cerimonia, va fuori in cotta, poi si mette lì, tocca a quello dell'impresa funebre, il quale non s'azzarda a dire alla gente mettiamoci in fila, andiamo al cimitero, perché è pagato. E quindi con la chiesa fanno il muso se 2 minuti in più dura, ma coi parenti sono lì così perché gli fanno pagare migliaia di euro. Prete è lì vicino, quando gli aprono la porta salta dentro, poi vanno lì nel parcheggio, si aspetta un quarto d'ora che prendano la macchina, che si muovano, no? Poi si arriva giù, si sta là, così. E poi la contano su, che a me tante volte avrebbe la voglia di tirare giù la cotta e tornare a casa. E infine un altro fattore sta modificando i riti funerari è l'affermarsi di questi sentimenti ecologisti, igienici, la preoccupazione per l'ambiente. È proprio strana sta roba. L'igiene, capito? Ma è interessante perché lo schifo che fanno i morti è strettamente proporzionale allo schifo che fa la morte, mica i morti, poverini. Non vado dentro troppo, se no dopo lo so che divento un po'... Cioè perché per i nostri nonni, i morti, tutte le creature morte, anche gli animali, erano concime. Ma invece lui fa schifo, ma non è che fa... Allora, questa finta preoccupazione ecologista dopo usiamo la macchina 5 ore al giorno, però il morto è meglio bruciarlo perché non è igienico, capito? No. Che portano a contestare il modo tradizionale di destinare i defunti alla sepoltura e hanno fatto nascere dei nuovi stili funerari. E tutti questi fattori, che vedete sono di stile di vita, di cultura, di organizzazione delle cose, di credenze religiose, no? Di scelte, di valori. Ma dovremmo alzare tutti la mano a dire no, lo spazio per i morti in una città lo vogliamo rispettare. Adesso tutti i comitati di quartiere, il verde, capito, il verde, poi ci portiamo i cani ovviamente, no? A fare i loro bisogni. Il verde. Cioè una roba neutra, dove non c'è niente, capito? In tutta la Maresana, se uno va a fare il passeggio. Noi dobbiamo sia il verde, sia il bosco, sia l'asfalto, dobbiamo riempirlo di segnali umani, di gesti umani, e questa è la nostra. Il nostro non è il verde, è il cuore. Queste maniere di sentire, di pensare, hanno fatto crescere dei modi di fare, che sono molto diffusi. Ne cito un paio soltanto. Il primo è una tendenza al rifiuto della morte e alle sue manifestazioni, rifiuto che poi si traduce in comportamenti collettivi. Per esempio, gli ospedali sono poco attenti alla morte e al lutto, le famiglie sono sempre meno disposte a ospitare la morte e il cadavere, i cimiteri trovano difficoltà a trovare posto nelle nostre città, no? A meno che tu riesca a inventare un cimitero nel quale c'è un ritorno economico per dei privati. Questa è la grande sapienza costruttiva delle nostre città. Ma siccome in genere... No, c'è anche lì, sapete, il forno crematorio che stiamo costruendo al cimitero di Bergamo, anzi due forni, se lo volete fare la fila, non faremo più, ne abbiamo due, saranno due forni crematori con delle sale di attesa, ci sarà il bar, penso, ci sarà poi l'aula della preghiera, di tutte le preghiere evidentemente, questo è giusto, quindi anche noi preti poi ci chiameranno in privato a dire vieni giù a fare una preghiera, ne parleremo, come si sta trasformando anche il funerale cattolico, no? Però sta roba qui che costa molto viene finanziata, viene appaltata prima di costruire a un privato, è un privato che sta costruendo sta roba qui. Se volete scegliervi il materassino più comodo, si può prenotare anni prima, no? L'agenzia. Allora, la prima conseguenza, il primo atteggiamento di fondo è questa maniera un po' infantile di continuare a buttare fuori la morte e il manifestarsi dei gesti attorno alla morte. Ma questo lo vedete come si traduce in concreto, no? Nell'organizzazione degli ospedali, nel costruire le case e nella maniera poi di tenere i malati in casa o di fare... di morire col proprio caro in casa, eccetera, eccetera. Ai cimiteri. La seconda cosa è che le stesse pratiche funerarie vengono profondamente toccate da questi cambiamenti di mentalità. E io vi cito alcune cose. Il ruolo accresciuto delle imprese funebri. La gente mica va più alla parrocchia a dire mi è morto una persona, organizziamo il funerale. Prima cosa che fa? L'impresa funebre, capito? Siccome il problema è quello di tenere attaccato i denti e il prete magari non è capace, impresa funebre, che poi ci fa tutto, messa funebre comprende anche... Una volta noi facevamo che il funerale, appunto, la prima roba era la comunità cristiana. All'interno di questo si introduceva la figura dell'impresa funebre. Si è rovesciato. Vedete la secolarizzazione cosa vuol dire? È l'impresa funebre che dice, guarda, il prete lo avviso io, dagli 50-100 euro al prete, che è come un vaso di fiori praticamente, no? Quel vasetto di fiori che portano, che ha già 2 giorni, che è stato in casa, poi lo portano qui, lo piazzano davanti all'altare. Quello lì, date una roba così. Poi per il resto invece escono i listini di tutte le cose, no? Però ormai per moltissimi la chiesa, la parrocchia, il prete, è uno degli elementi, c'è la cassa, c'è il fiore, c'è il paramento, c'è la comunicazione sul giornale e poi c'è il funerale, ovviamente. Adesso telefoniamo al parroco, se va bene, qualcuno dice telefoniamo se va bene quell'ora lì, se no ti dicono il funerale è a tal'ora. Poi la tendenza, secondo aspetto, la tendenza a ridurre gli aspetti cerimoniali e rituali. Vedete che qualche anno fa il Comune di Bergamo, siccome nella razionalizzazione delle squadre comunali erano squadre che dovevano andare e venire, non si poteva stare in chiesa più di un quarto d'ora. Poi il Vescovo e la Curia sono insorti, a Bergamo hanno ancora un po' schifo di mettersi contro i preti, perché i preti sono forti a Bergamo, sono tornati indietro. Ma di per sé, bisogna calcolare, si sta 20 minuti per salutare i parenti fuori, giustamente, perché ti pagano e devi... In chiesa dobbiamo fare la svelta, hai capito? E l'altra cosa che è evidente, che è cambiata, che cambia, e su questo io negli anni ho fatto molte riflessioni che sono assolutamente inutili, lo so benissimo, cioè nel senso che queste robe qui vanno avanti, capito? Sono come dei rulli, ma ci sarà uno su 1000 che ha la forza di contrapporsi alle cose che vanno, no? Ma la cremazione, tutti lo sappiamo che è una cosa che ha una sua leggibilità, una sua decenza, però io chiedo solo che ci si renda conto che non è solo una questione pratica tua. A un cristiano chiedo un po' di larghezza, di generosità per capire la portata di questo fenomeno, perché la crescita della cremazione nel giro di pochi anni è aumentata enormemente, avviene sulla spinta di motivazioni igieniche ecologiste di cui bisognerebbe verificare. Per fortuna qualcuno si accorge della violenza di questo gesto nel nostro contesto, che non è quello appunto indiano. Il nostro contesto è proprio un bruciare due ore dopo che uno è morto, averli un mucchietto così, no? È una... Vabbè, comunque. Però dico, avviene sulla spinta di motivazioni igieniche ecologiste, ma avviene tanto anche sulla spinta di povertà di legami. Purtroppo c'è sempre più gente che pensa che non andrà nessuno a trovarlo, che non lo ricorderà nessuno, è meglio farsi bruciare, che è come dire, però tutta la mia vita non mi è servita a star legato con nessuno, io devo sparire, capito? È meglio sparire. Per non parlare di quelle forme feticiste di negazione della morte dove si porta a casa nella credenza l'urna e poi un po' di polvere alla zia, un po' di polvere alla casa di montagna, un po' di... Adesso i vescovi escono col documento di dire che portare a casa le ceneri e così non è cristiano. Dove eravamo? Quando la regione Lombardia ha introdotto queste regole del portare a casa le ceneri, coi governatori cattolicissimi. E comunque la cremazione pone una questione di accelerazione desimbolizzante del corpo. Cioè, l'idea che in qualche maniera il cadavere è una continuità di presenza, che la tomba che vai a visitare è una continuità di presenza, certo di un cadavere, certo di una storia che si va spegnendo, che però costruisce altre storie, che mantiene il ricordo dei morti nella città. Cioè, queste robe qui dobbiamo sentirle nella loro valenza per tutti. Non dobbiamo ragionare solo dire, per me è più comodo questo, io preferisco questo, tutti i ragionamenti lì non mi interessano. Basta, chiudo. Sono stato un po' coerente con questa luce stasera. Sono un po', no? Devo respirare un po' con calma. Gli esempi, mi pare, però, al di là della maniera di sentirli, di presentarli, ma mi pare che possano offrire una riflessione sul fatto che effettivamente cambiano le pratiche mortuarie e cambia il senso della morte. E io dico, quindi, il senso cristiano della morte, perché la fede si incarna o si spolpa in una cultura, appunto, no? E a noi si pongono nuovi problemi pastorali e celebrativi. Magari alcuni di questi aspetti pastorali, in connessione a questi cambiamenti, magari domani sera li riprendiamo un po', li ordiniamo un momento, anche perché dopo, cioè io qualche momento di dirlo a qualche amico, a qualche cristiano della comunità devo trovarlo, perché poi ai funerali ci sono 3-4 persone della comunità, e quindi siamo io e Don Marco, per cui noi dopo siamo noi a gestire queste cose. Quindi mi piacerebbe anche che ci aiutaste un po' a verificare se le cose che stiamo leggendo sono corrette, e soprattutto poi aiutarci, perché io credo dietro questa foga di accusare delle superficialità c'è evidentemente la cura invece per la cosa preziosa, hai capito? Perché c'è del Vangelo qua dentro, perché nel cuore delle persone che stanno salutando i loro cari c'è davvero la domanda della vita. C'è la misericordia di Dio su queste cose, ma proprio per questo non dobbiamo stravaccarle così, dobbiamo essere più fini, più attenti a queste cose.